Alessandro Rimbelli, Radiocinema, siamo con Aurelio De Laurentiis, produttore di Manuale d'amore 3 di Giovanni Veronesi. Com'è nato il progetto? Ci racconti?
No, Manuale d'amore secondo me è un film che parla, che ha come argomento il motore più importante che esiste nel mondo, che è un motore poco conosciuto e a tutti è data la patente per guidare questo motore. In realtà non c'è una preparazione perché siamo tutti distratti dalla nostra vita molto vissuta di corsa. Per cui perdiamo di vista i veri valori. L'amore è un motore importantissimo che se uno non sa guidare nel modo giusto ne può rimanere vittima, può andare fuori giri e può creare disgregazioni incredibili e difficoltà alla vita del quotidiano. Molti ci rinunciano, ma molti ci rinunciano perché non hanno la chiave di lettura, non hanno la preparazione, la cultura sufficientemente adeguate a capire come vivere l'amore, perché l'amore poi può essere per una donna, può essere per i propri figli, può essere per l'arte, può essere per il proprio lavoro. Allora, questo manuale d'amore è un manuale talmente utile a tutti quanti ed è talmente vasto che quando con Vincenzo Cerami negli anni 90 lui lavorava con me, e facevamo sempre colazione insieme. Un bel giorno mi disse: "Leggi questa paginetta." E la paginetta era Manuale d'amore, che non era ancora messo a punto. Allora, poiché io ho sempre detto che nel cinema è vincente l'idea del film, dopodiché dall'idea del film si passa al soggetto vincente, dopodiché lei passa alla sceneggiatura. Va bene? Allora, se l'idea del film non interessa a nessuno o è di portata relativa, forse non conviene, perché lei rischia di farne un prodotto di nicchia. A me è sempre piaciuto rapportarmi con l'umanità, con il popolo, con il pubblico, no? Allora, se a un certo punto io prendo il pubblico come committente, dico: "Ma l'amore è un argomento universale, l'amore è un argomento che finalmente mi può portare anche il mio film in tutto il mondo, a prescindere dalla limitazione linguistica di farlo in lingua italiana." E così poi un giorno venne da me Giovanni Veronesi, erano 10 anni che non lavoravamo insieme, abbiamo fatto un bellissimo film che era Per amore, solo per amore, e lui mi parlò di un film su Vasco Rossi. E io dissi: "Guarda, Vasco Rossi è un uomo e un cantante e un poeta straordinario, però secondo me è difficile fare un film con lui perché ha un linguaggio e una metrica diverse da quelle del cinema." Allora, dico, noi dobbiamo assolutamente fare un film universale se vogliamo ricominciare a lavorare insieme. Io ho questa paginetta fatta alcuni anni fa e alcuni studi, alcuni sviluppi su questo tema, manuale d'amore. E lui se ne innamorò subito e fu bravissimo nel giro di qualche mese a trovare l'idea di soggetto sviluppata in un soggetto che, perché l'idea di soggetto era fare un film del manuale d'amore, poi però potevi fare qualunque cosa. Allora, il soggetto qual era? E lui ebbe questa grossa idea di far interpretare non alla stessa coppia le quattro fasi fondamentali dell'amore, quindi l'innamoramento, la crisi, il tradimento e l'abbandono, ma di farla interpretare a quattro coppie diverse. Questa è stata la grande trovata di Giovanni e così ci siamo trovati a rilavorare insieme e questo non mi ricordo se è il quinto o il sesto film che stiamo facendo insieme. Dunque, abbiamo fatto 3 manuali d'amore, Italians, Che ne sarà di noi e Genitori e figli, è il sesto film. Non ne abbiamo sbagliato nessuno, credo, no? Quindi, anche quando uno non fa, no, perché sennò la gente pensa che io faccia soltanto, sia monotematico, faccia soltanto il film che esce una volta all'anno, che non è così. Allora, voglio dire, l'amore, a un certo punto lo abbiamo declinato nei primi due film in un certo modo. Nel terzo film ci siamo dedicati all'età dell'amore, quindi la giovinezza, la maturità e l'oltre, perché abbiamo considerato che a 60 anni, non perché uno si illude di aver compiuto 3 volte 20 anni, ma perché in effetti se leggete uno dei settimanali più importanti che ci sono in Italia e che è uscito questa settimana, sulla prima di copertina c'è un neonato e c'è scritto vivremo fino a 120 anni. Allora se vivremo fino a 120 anni è chiaro che a 60 anni ricomincia una seconda vita con l'esperienza della prima parte della propria vita, il che può essere estremamente intrigante, estremamente promettente, estremamente foriero di nuovi entusiasmi e di nuove varietà. Per cui io ho sempre detto, guardate che nella vita la salute è tutto, la salute è la cosa più importante, perché questo film che ti passa davanti agli occhi, di cui tu sei l'unico vero protagonista, regista, scrittore, lo puoi vivere, scrivere, impersonare, interpretare e dirigere bene se la salute ti assiste.
Come definirebbe questo terzo episodio in confronto agli altri, sempre diretti da Veronesi?
Questo terzo capitolo di Manuale d'Amore è molto diverso dai primi due, perché mentre i primi due si fondavano su 4 capitoli, questo, fondandosi su 3 capitoli più generici come titolazione, sembra più un compendio di 3 film in uno, di sapore diverso, di caratteristiche diverse, che però secondo me tutte e tre le storie, che sembrano che sono tridimensionali e quindi non hanno la struttura dell'episodio, ma hanno la struttura ognuna di loro da film, perché lei ci avrebbe dovuto costruire un film intero, danno la possibilità al pubblico di entrare nel mondo dei personaggi, di identificarsi con i personaggi stessi e quindi di partecipare emotivamente a prescindere dall'età, cioè anche un ventenne può partecipare e capire come vive anche lui da ventenne il 66enne De Niro questa nuova storia d'amore. Uno che non ha mai avuto un figlio, uno che a un certo punto quando gli nasce questo figlio dice ma sai che tu che cosa puoi fare? Quando tuo papà ti sgriderà potrai correre sempre da tuo nonno che ti coccolerà. E voglio dire, con questa autoironia si gioca tutto il messaggio, perché l'ironia è l'unico comune denominatore che ci deve essere a qualunque età. E se questo viene fuori nel nostro film, se questa presa di coscienza, vedete l'ironia anche di Scamarcio di buttarsi per terra e di dire finalmente mi risentii un ragazzo, perché noi non c'è niente da fare, ci mettiamo la cravatta, ci mettiamo la giacca, ci mettiamo il completino bello, andiamo a fare il nostro primo lavoro, diventiamo avvocati, ma sempre ragazzi rimaniamo. Sempre ragazzi rimaniamo, come dice giustamente il signor Veronesi, regista del film, con qualcosa da scontare. Perché? Perché non lo abbiamo vissuto, no? Quanti avrebbero voluto avere qualcosa che non hanno avuto e appena riescono nella vita se lo concedono, apparendo anche un po' ridicoli, no? Perché questo ritardo ti dà un po' un senso del ridicolo. Però fa parte del nostro DNA, della nostra condizione umana. E quindi il primo film è un film che appaga anagraficamente i più giovani, ma che in realtà racconta qualcosa da molto adulti. Il secondo film, che è quello di Verdone, un adulto che a un certo punto fa una cazzata gigantesca da adolescente e questa cazzata gli si ritorce contro e gli compromette tutto il vissuto di una vita, e nel terzo uno che sembra alla fine delle sue pulsioni, delle sue emozioni, capace di raccoglierle soltanto nella redazione di un romanzo che sta scrivendo sull'antica Roma, in questa Roma così fascinosa, così misterica, così antica e moderna allo stesso tempo, gli capita di incontrare la fiamma della sua vita e tutto si rimette in gioco, e questo cuore che credeva doverlo accompagnare dopo un trapianto di molte ore con grande, diciamo, parsimonia, tutelandolo, eccetera, invece improvvisamente si accende e gli cambia la vita. Quindi secondo me il pubblico di qualunque età si emozionerà a prescindere dall'anagrafe degli interpreti del film.
Direi che la caratteristica particolare di questo terzo episodio è per l'appunto la presenza di De Niro, che recita in italiano, recita benissimo in italiano. E com'è andata?
Io conosco gli attori americani, ci ho lavorato, loro sono meno disponibili degli attori italiani a darsi una pacca sulle spalle, perché quando si sta sul set c'è il vero professionismo di un'industria che è stata per tantissimi anni la prima industria degli Stati Uniti, quindi si sente questa loro professionalità. E quando noi abbiamo detto a De Niro: senti, te la senti di recitare in lingua italiana? Lui si è preso due dialogue coach italiani, si è messo a Los Angeles e a New York, man mano faceva i viaggi, si riportava appresso, e ha imparato l'italiano per quello che serviva in merito a quel film. Quando è venuto io ero preoccupatissimo, perché se lei sbaglia i tempi di recitazione all'altro attore che sta recitando con lei, manca la sintonia e uno perde i tempi del racconto, no? Mentre invece lui, puntuale, preciso, è stato straordinario, come lo sono poi in America, perché in America fanno questo per professione, non è che lo fanno per gioco o per così divina aggiudicazione. Difatti, quando lei prende alcuni attori anche di altri paesi che hanno questo senso, guardi per esempio Tony Servillo. Tony Servillo è uno che entra nel personaggio, c'ha proprio questa mentalità americana, si studia il personaggio, si modifica addirittura fisicamente. Lo stesso De Niro è uno che nella sua vita si è dilatato a dismisura, si è ingrassato, si è dimagrito, tant'è che quando è venuto l'ultima volta, prima di fare il film, io l'ho visto un po' ingrassato, tutti erano preoccupati, ho detto: non vi preoccupate, perché arriverà che sarà perfetto, e difatti è arrivato che era perfetto.
Grazie mille.
Radiocinema.it